Va bene.
Allora, che sarà una settimana importante oggi, questa perché sono due lezioni. Allora, oggi parliamo di progettazione ancora e rapidamente cerchiamo di scioglierci le meningi con quello che fa la parola. Allora, abbiamo visto già, affrontato l'altro scorso, il problema che nello sviluppo dei sistemi informativi il costo del sistema non è la produzione, la replicazione del sistema stesso, ma la progettazione del sistema. Proprio perché siamo di fronte a sistemi informativi, dove il valore è l'informazione, quindi la strutturazione che ti dà l'informazione. Questo per distinguerlo dai sistemi manifatturieri, dove invece il costo è fondamentalmente quello poi della produzione. Non costa tanto progettare uno spillo quanto produrne milioni in modo efficace ed economico. Abbiamo quindi poi affrontato i sistemi di progettazione, o meglio le strategie di progettazione che possono essere utilizzate. Dai ragazze, non fatemi urlare troppo. Le strategie di progettazione che possono essere utilizzate per sistemi informativi non è qualcosa di limitato solo ai sistemi informativi, è qualcosa che può essere applicato più o meno con varie declinazioni a tutti i sistemi vari, però sicuramente nascono queste politiche all'interno dei sistemi informativi. Allora, il primo sistema che abbiamo visto è il top down, cioè dall'alto al basso. Top down significa seguo una serie di passi tra loro legati conseguenzialmente e scendo dalla frazione più alta, dall'analisi dei requisiti, per passare poi al disegno del sistema, all'implementazione, la verifica del sistema e infine la manutenzione, cioè la messa in produzione del sistema stesso. Questo primo approccio strutturato, appunto, si chiama top down, prendeva anche il nome di processo a cascata, perché era come una serie di salti d'acqua uno dietro l'altro, dove non esistevano i salmoni, cioè non si tornava indietro. Questo è, diciamo, stato il primo tentativo di razionalizzare, di strutturare il processo di sviluppo del software, che prima invece era un po' naif, si facevano dei testini, si pensava, non c'era una ingegnerizzazione. Venendo l'esperienza degli ingegneri da contesti d'altro tipo, per esempio la costruzione dei ponti, la costruzione delle auto strade, degli aerei, così, si pensava di seguire un approccio simile, cioè prima raccolgo i requisiti e qui ho bisogno di conoscere tutti i requisiti, tutte le caratteristiche. In alcuni casi può essere semplice, per un ponte so quanto deve essere lungo, so quanto deve, deve sopportare come peso trasportato, so quali sono le condizioni atmosferiche al contorno e quindi ho definito in maniera esatta il contesto. In altre situazioni invece può essere estremamente difficile definire i requisiti. Però una volta completati la raccolta dei requisiti, vado a fare il disegno, il progetto dell'oggetto stesso. Disegnato, quindi creato quelle che sono le idee strutturali del progetto stesso, che sono per esempio il modello di interrelazioni, tutta un'altra serie di artefatti di tipo concettuale, vedremo anche più avanti, si passa poi all'implementazione, che nell'equivalenza dell'ingegneria strutturale è diamo il piano costruttivo della casa al muratore, il quale mette lì e una funzione dietro l'altro, una trave di cemento armato dietro l'altro, costruisce l'oggetto. Bene? Finita la fase di costruzione, la si va a verificare. Per cui non è che si prende un sistema e lo si lancia in cosmo, lo si fa vivere, no, prima si verifica che il sistema funziona. Per cui non è che prendiamo un treno bello pesante, lo facciamo passare su un ponte così carico di persone, no? Prima facciamo passare un treno leggero, poi un po' più pesante, vediamo come il ponte reagisce. Okay? Completata la verifica, si passa poi alla ordinaria manutenzione. Allora, il problema di questo approccio estremamente razionale, che permette di, se tutto va bene, fare un bel lavoro in tempi ridotti, tempi definiti, eccetera, eccetera, è che presuppone, okay, che tutto sia perfettamente chiaro fin dall'inizio. Cioè che noi si sappia già fin dall'inizio tutto quello che il sistema deve fare, come lo deve fare, eccetera, eccetera. Quindi la stabilità dei requisiti. La stabilità dei requisiti, purtroppo, nell'informatica è una chimera, un sogno, una cosa fantastica che non si realizza spesso. I sistemi informatici richiedono a volte anni per essere implementati, così come anche i palazzi. Però immaginate un grattacielo che mentre lo costruite passa da aver 10 piani ad averne 20, da essere fatto in strumento armato ad essere fatto in travi d'acciaio, ad essere fatto in un paese caldo o essere fatto in un paese freddo, tutti i requisiti che cambiano e che quindi rischiano di obbligarci a travolgere il progetto. Un approccio top down non prevede questo. Il risultato è che spesso è capitato, non sempre, ma un numero ragguardevole di casi, che all'interno dei progetti informatici poi fallissero. Cosa significa che falliscono? Allora, un ponte è facile capire che è fallito, è crollato, e non ci sono dubbi. Invece il sistema informatico fallisce perché? Perché costa troppo? Perché gli utenti non lo vogliono più usare? Perché non è più compatibile con il contesto operativo in quale si trova? Se io oggi vi presentassi un progetto perfetto, realizzato su un meraviglioso personal computer con una schermata DOS, voi probabilmente discutereste in un occhio. Magari un progetto meraviglioso che ha richiesto 20 anni di sviluppo, investimenti di miliardi e miliardi di euro, buttati via, perché nel frattempo le aspettative del cliente, quindi rientriamo nelle stabilità dei requisiti, sono cambiate. Okay? Quindi dobbiamo, questo approccio è problematico, rischia di creare problemi, rischia di creare progetti fallimentari. Allora, i nostri cari ingegneri del software hanno detto, vabbè, se andare dall'alto verso il basso non funziona, proviamo ad andare dal basso verso l'alto. Ok? Questo approccio cosa cerca di fare? Allora, se una balena è troppo grande da mangiare in una volta sola, e questo è l'approccio che veniva fatto nella procedura top down, si prendeva l'intera balena, la si mangiava tutta, la si digeriva tutta, la si metabolizzava tutta. L'approccio invece bottom-up dice: allora, per prima cosa scomponiamo il problema attraverso una fase di breakdown, di spezzatura, scomponiamo il problema in tanti problemi più piccoli, poi risolviamo ognuno di questi problemi, creiamo un sistema che risponda a ognuno di questi problemi e poi li aggreghiamo tutti insieme ottenendo la somma pari a quella precedente. Per cui, per esempio, come posso andare a spezzare un sistema? Allora, andando a identificare le cose simili, andando a identificare dei sottosistemi che hanno però dei legami, quindi vado a identificare i legami tra i vari sottosistemi. Andiamo a cercare di capire se ci sono delle cose che sono un dettaglio di altre. Ad esempio, solito il nostro discorso, gestiamo l'anagrafica e poi andiamo a gestire l'anagrafica degli studenti invece che affrontare l'intera anagrafica universale. Andiamo a vedere se ci sono delle cose ricorrenti nei vari sistemi che quindi possono essere utilizzate nel sistema per i vari sistemi. Tutto questo ovviamente ha vantaggi e svantaggi come nell'altro sistema. Quindi il primo problema è quello che devo riuscire subito a fare bene questa breakdown, questa scomposizione. Perché se prima avevo bisogno di sapere tutti i requisiti, e questa è un'opera molto molto grande, qui comunque ho bisogno di riuscire a scomporre i sistemi in maniera corretta. Immaginate se andassimo a scomporre l'automobile in parte anteriore, parte posteriore, parte centrale, probabilmente non riusciremo a progettare bene un'automobile perché abbiamo fatto una scomposizione non corretta. Una composizione corretta potrebbe essere motore, carrozzeria, pianale, allestimenti interni, okay? Quindi è importantissimo per l'approccio breakdown pensare bene il sistema, però pensare bene il sistema è più facile che non conoscerlo in tutti i suoi dettagli. Al limite potrò fare qualche piccolo errore. L'altro effetto negativo cos'è? Che non riesco, è probabile che il risultato di riaggregazione dei vari sottosistemi non esprima tutte le potenzialità di integrazione, di armonia che potrebbe avere un progetto complessivo. Va bene? Una macchina progettata prima il motore, poi il pezzo, poi un altro ancora, rischia di venire un po' magari esteticamente non ideale. Per inciso, per qualcuno di voi conosce la Maserati di Turbo? No? Sì. La Maserati di Turbo è una Maserati nata per essere una Maserati con un motore normale, quindi con un carburatore ad aspirazione normale, solo che durante il progetto si è scoperto che era diventata di moda avere il turbo. Quindi sono cambiati i requisiti a un certo punto. A metà del progetto, quelli del marketing hanno detto agli ingegneri: dovete metterci il turbo, se no non la vendiamo. Perché la Ferrari vende le macchine col turbo, anche la Fiat vende le macchine col turbo, non possiamo noi della Maserati non avere il turbo. E vabbè, gli ingegneri sono messi lì, senza di qui, senza di là. Ormai la macchina era già molto avanti nella progettazione, un turbo non ci sta. Aggiungere l'intero blocco turbo, una piccola turbina che comprime, non ci stava. Finché a un certo punto è venuto un colpo di genio, un ingegnere, ma invece di metterci un blocco turbo grosso, che occupa tanto spazio e non ci sta con la carrozzeria, perché dovremmo fare la carrozzeria con un buio gigantesco e non è bello. Facciamo due piccoli turbi. Piccolini, la carrozzeria viene meglio, si sta Ok, fatto. È nata la Maserati di Turbo, che comunque è stato un successo di marketing, però è stato un salvare all'ultimo momento un progetto con un cambiamento di specifiche e riuscendo in qualche modo a rendere armonico un progetto che sotto sotto non lo era armonico. Bene? Quindi fare vari pezzi separati rischia di non creare una buona sinergia. A volte invece ci si riesce. Per quanto riguarda la progettazione dei database, è abbastanza tipico fare un approccio bottom-up, perché noi cosa facciamo? Andiamo a identificare le entità, identifichiamo le relazioni tra le entità, andiamo poi a identificare gli attributi. Quindi seguiamo proprio un approccio bottom-up, cioè scomponiamo il sistema in parti, cercando di avere delle parti tra loro il più indipendenti una dall'altra. Faccio un passo indietro. Affinché un sistema venga progettato in modo bottom-up bene, o meglio qualsiasi sistema, è bene che le varie parti siano tra loro il più indipendenti possibile, cioè non siano coese, incollate in 100.000 modi, ma siano lasche. È anche il vantaggio, perché poi se i sistemi sono lascamente connessi è facile sostituire un pezzo con l'altro. Quindi allora l'approccio bottom-up mi permette di identificare l'entità, identificare le relazioni, gli attributi e poi infine andare a vedere quali sono i vincoli. Ok? L'approccio bottom-up ha anche un altro vantaggio, che è quello di focalizzare poi chi lavora sul singolo pezzo su quel pezzo e quindi di iniziare presto a fare dei test, delle verifiche e quindi scoprire presto se ci sono dei problemi. Bene? Se io costruisco un aereo e scopro che l'ala ha dei problemi, posso focalizzarmi su quello e cercare di risolverlo subito. Ok, approccio invece inside out. Se l'approccio bottom up divide il sistema in tante parti che concettualmente sono equivalenti l'una all'altra e poi magari metto in parallelo tanti gruppi di lavoro, uno per ogni team, per ogni gruppo, uno per ogni modulo iniziato dal bottom up e vanno in parallelo, l'approccio inside out invece dice facciamo sempre questa venenza presta, però identifichiamo quello che è il nocciolo del sistema, sviluppiamo bene quello e poi intorno a quello costruiamo il resto del sistema. Per esempio io posso dire, beh, devo fare un gioco di ruolo, inizio a sviluppare bene quello che è il motore di interazione con l'utente, quando ho sviluppato bene questa cosa poi aggiungo la parte di grafica, la parte di suoni, aggiungo successivamente delle componenti che vanno a integrarmi il sistema. Per fare un esempio invece di ingegneria più tradizionale, ci sono stati degli aerei da combattimento che sono nati prima di tutto il motore. Qualcuno ha detto facciamo un motore potente e poi intorno al motore è stato costruito un aereo. In questo modo sono stati ottenuti degli aerei con delle caratteristiche estremamente sofisticate, estremamente tirate in una certa componentistica, in un certo aspetto. Se andate a cercare nella storia dell'aviazione e guardate l'F-104, era un aereo, praticamente un motore con delle alettine attaccate intorno. Era un aereo potentissimo che andava velocissimo, andava oltre due volte la velocità del suono, saliva in cielo a una velocità mostruosa, peccato che al girare non era proprio il massimo, perché era stato pensato per andare veloce e basta, focalizzato su quello. Quindi era stato fatto uno sviluppo inside out, sviluppato un motore potentissimo, poi sviluppate delle alette da imbrancare lì, sviluppato qualcuno che stava seduto sopra del potente motore e via, basta, fatto. Peccato che quando si inchiodava il motore l'aereo non lo tenevi più. Inside out. Il problema dell'approccio inside out è che non sempre si riesce a identificare una parte che è fondamentale. Immaginate un sistema di contabilità, non posso dire che fare le fatture è fondamentale, mentre invece avere un'anagrafica clienti è accessorio, e fare la gestione degli ordini è accessorio, perché sono tutte cose tra loro troppo integrate, per cui non sempre si riesce a fare. Bene? E di nuovo, comunque, l'inside out mi limita la visione d'insieme. Tant'è vero che quel povero aeroplano, quando, vi dicevo, si rompeva il motore, non riusciva più a volare, perché senza motore non volava. Mentre tanti aerei, se anche che rompe il motore un po' riescono a volare, almeno magari a atterrare, quello lì finisce. Tant'è vero che poi venivano chiamate le bare volanti, per qualche storia di nome. Cosa resta ancora? Restano ancora tutta un'altra serie di approcci. Un approccio è quello prototipale. Creo un prototipo del sistema e intorno a questo poi faccio delle ricerche e piano piano costruisco il sistema. Allora, quando applico il metodo prototipale? Lo applico quando non conosco che cosa devo produrre. Va bene? Chi ha sviluppato Skype non è che ha preso. Tanto Skype lo conosce. Chi non conosce Skype? Mi vergognate a non conoscerlo, Chi non lo conosce però si vergogna di non conoscere. Quindi lo conosce. Va bene. Skype non è che l'hanno fatto, presi, pronti via, fatto bello via. No. Siccome era una cosa nuova che doveva essere fatta, come prima cosa è stato fatto un prototipo. Vediamo se riusciamo a far parlare due computer tra di loro, o meglio a far parlare tra di loro due persone collegate tramite un computer. Sono state fatte delle prove, dei prototipi. Il prototipo permette di prima capire se si può fare una cosa, questo a qualsiasi livello, non solo a livello del software. Se io devo fare, prima di fare una macchina in serie, un'automobile in serie, esce il prototipo, la nuova Fiat, non so, scusate con il numero, prima di costruirla in serie mi hanno fatto un prototipo. Perché? Perché il prototipo mi permette di capire se ci sono dei vizi di forma concettuali alla base. Mi permette di scoprire quali sono gli aspetti che devo più sviscerare prima di proseguire nello sviluppo. Ovviamente l'aspetto prototipale rischia di che cosa? Allora, nell'azienda manufatturiera, quando uno fa un prototipo, per esempio in automobile, poi prende il prototipo e lo mette in magazzino. Di solito si ricopre di polvere per un po', poi se quando viene fatta la produzione di serie di massa la macchina successa e tutto ciò, si tira fuori dal magazzino e diventa il prototipo della Fiat 500 vecchia, e diventa un oggetto di culto, il prototipo. Nel software invece, dove il grande del costo non è lo sviluppo di serie ma è la progettazione, spesso cosa succede? Che il prototipo non viene messo in magazzino ma viene usato in produzione. Il prototipo diventa l'oggetto di produzione e questo ha dei grossissimi problemi, perché un prototipo come viene fatto? Viene fatto in funzione dello scoprire le possibilità tecnologiche di una cosa, ma spesso viene tenuto su quello scotch. Bene? Se la Ferrari dovesse mandare in giro per la strada dei i suoi prototipi di Formula 1, gli utenti sarebbero leggermente arrabbiati, perché intanto dovrebbero cambiare il motore ogni 500 km e non va molto bene, eh? Dovrebbero fare pit stop più spesso che non andare a far così. Quando piove gli si allagherebbe l'abitacolo, insomma, tutta una serie di cose che per un prototipo sono accettabili, eh? Ma per un oggetto di serie no. Nel software succede che poi il motore che sta sotto, la parte di logica che sta sotto del prototipo, spesso viene presa, difesa e utilizzata in produzione, col risultato che poi in produzione si scopre che il prototipo non ce l'ha fatta. Il prototipo era pensato per far vedere che si poteva fare 1 più 1 uguale 2, quando poi gli fate fare 253 milioni più 648 miliardi, e c'è scarsa, poverino, perché non era pensato per quello. Quindi l'approccio prototipale ha questo grosso rischio. Inoltre, l'approccio prototipale cosa da una parte permette di presentare subito all'utente una soluzione e quindi sulla base di questa soluzione costruire con il sistema. C'è il rischio che la soluzione presentata all'utente influenzi l'utente stesso e ci porti a creare un sistema non ottimale anche in questo caso, dal punto di vista complessivo. Comunque spesso un approccio prototipale è il punto di partenza. Tant'è vero che c'è un ulteriore approccio, che è l'approccio a spirale, che è un incrocio fra approccio prototipale, approccio inside out, focalizzato su che cosa? Sul fatto che, vedete, allora, si parte da un'analisi generale, questa review. Si fa un'analisi dei rischi, poi si fa un primo prototipo. Sulla base di questo prototipo, facendo delle simulazioni con gli utenti, facendo dei benchmark, cioè delle valutazioni di prestazioni dell'oggetto sulla base dell'uso dell'oggetto stesso, benchmark. Fatte queste benchmark, viene fatto una progettazione specifica dell'oggetto, che viene poi, vengono raccolti tutti i requisiti e parte il processo di sviluppo. Bene? Ora, queste serie di passaggi diventano piano piano, cioè fatto lo sviluppo di una parte che si lega al discorso dell'inside out, si parte con una nuova analisi dei rischi, una nuova analisi di necessità ulteriori, si fa un nuovo prototipo e quindi sarà un prototipo che conterrà una parte funzionale, probabilmente definitiva, alla quale si aggiungono delle nuove funzionalità. Per esempio, faccio il motore. Ok, il motore funziona bene? Sì, bene. Allora proviamo a vedere di attaccarci una scatola del cambio. Progetto la scatola del cambio, l'aggancio al motore, va bene? Funziona? Gira bene? Si integrano bene i pezzi? C'è da sistemare un po' il motore. Ok, sistemiamo il motore, aggiungiamo che cosa? Aggiungiamo il pianale, le ruote, un po' alla volta, e piano piano, ciclo dopo ciclo, con i cicli di interazione, cicli di revisione del progetto, si arriva a completare il sistema attraverso una serie di cicli. In pratica è come fare tante volte un progetto a cascata, dove è già previsto in partenza il fatto che alcune fasi verranno ripetute riportando indietro il feedback del progetto in essere. È un po' quando magari viene fuori la nuova Fiat Panda che è il risultato dello sviluppo della Fiat Panda precedente, migliorata. La Fiat Panda del 2007 è uscita bene, nel 2008 è uscito un nuovo modello, nel 2010 ne esce uno nuovo ancora. E cosa succede? Che di solito, piano piano, col tempo, i modelli evolvono, migliorano. Perché? Perché andiamo a risolvere dei problemi che durante quella che qui è una fase di test, ma nell'altro caso una fase di uso, sono sorti, allora si lima il progetto un po' alla volta. Ok, ultimo tipo di progettazione è l'extreme programming. Extreme programming è un approccio alla progettazione che cerca di portare agli estremi i concetti che sono alla base del sviluppo ciclico, dello sviluppo prototipale, e soprattutto di inserire un concetto fondamentale che è il team di sviluppo che è in grado di sapere come sviluppare, con che ritmo sviluppare, e quindi si cerca di dare molta enfasi, molta libertà di azione al team di sviluppo. Questo perché cosa si è visto? Si è visto che mentre i progetti di grandi sistemi, sia essi informativi, che siano sistemi, una diga, cose di questo tipo, richiedono team molto complessi, molto strutturati di progettazione, e soprattutto richiedono una progettazione estremamente metodica, la progettazione del software spesso richiede dei team di sviluppo molto piccoli e molto creativi. Google non è nato da un esercito di 2000 ingegneri che sono messi lì a svilupparlo. Facebook non è nato da questo tipo di esercito. Recentemente Facebook ha deciso di lanciare un sistema di posta elettronica sociale che dovrebbe andare a fare la guerra a Google Mail e cose di questo tipo, mettendo insieme il grosso team di sviluppo che ha mai messo insieme Facebook in tutta la sua storia. Ben 15 persone. Okay? Un team di 15 persone. Perché questo? Perché per fare certe cose in informatica ci vogliono grandi competenze, grandi capacità di inventare, di inventiva, di innovazione, ma poi non ci vuole un esercito di gente. Cioè, costruire un'automobile ci vogliono 2000 operai per fare l'automobile, che tiene in montaggio, costruire gli impianti, eccetera, eccetera. Per fare Facebook mi sono bastati 10 sviluppatori in gamba. Okay? Allora, un team di 10 sviluppatori di quel tipo deve essere un team estremamente motivato, estremamente in grado di reagire, estremamente libero di essere creativo. Allora l'extreme programming cerca di valorizzare queste cose, di non far calare dall'alto gli sviluppatori come una mano nera che dice adesso pigia il tasto qui, adesso pigia il tasto lì, ma gli dice: gli obiettivi sono questi, andate a raggiungerli. È la differenza tra un approccio, diciamo, militare tipo prima guerra mondiale, o anzi guerra napoleonica, in cui tutti i soldatini stavano in fila, caricate il fucile, andate il fucile, sparate, mezzi morti qua, mezzi morti di là, fila di da una parte, fila dall'altra, contro invece un approccio, diciamo, al comando, no? In cui 5, 6, 10 piccoli gruppi estremamente specializzati vanno, hanno un obiettivo, ma nessuno gli dice come arrivare, devono sapere loro come fare, l'importante è l'obiettivo. Questo è l'approccio del extreme programming. Quindi come funziona? Allora, ci sono delle, delle features che devono essere fatte. Vengono stabilite quali sono le cose più importanti da fare. Ovviamente all'inizio le unfinished features tra tutto il sistema. Quali sono le più importanti? Bene, viene pianificata un'interazione, viene fatto un component plan, cioè un piano in cui onestamente si dice non riusciremo a fare questo. Attenzione, è il team di lavoro che lo dice, non è un project manager dall'altro che dice voi dovete fare questo. Quindi c'è un'assunzione di responsabilità da parte del team di lavoro. E questo significa che entra un concetto di lavoro non più gerarchico, una forma di democrazia nel lavoro. Vengono fatte delle serie di attività, eventualmente il team di lavoro viene rinforzato, ok? A questo punto viene prodotto del software che lavora, che fa qualcosa, in grado di fare qualcosa. E come si verifica che viene fatto qualcosa? Si verifica attraverso dei test. Per cui il project manager, chi decide, non dice tu il tuo sistema lo devi fare così, 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 ma gli dice il tuo sistema deve rispondere a questi test. È come dire, non ti dico quanti cilindri deve avere il tuo motore, ma il motore deve riuscire a produrre 450 cavalli di potenza. Non ti dico come deve essere fatto il profilo della macchina, ma ti dico che la tua macchina deve riuscire a correre a 320 km all'ora. Bene? Come lo fai? Sono cavoli tuoi, a me interessa il risultato. E queste iterazioni vengono fatte ciclicamente. Poi diverse scuole dicono ogni settimana è uno di quei circhiolini, altri dicono ogni 4 settimane, 5 sono troppe, 3 sono troppo poche, dipende dal team, dipende da come sono. Però cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto due, diciamo, flussi di pensiero che sono incrociati. Da una parte un concetto di democrazia nello sviluppo, presa di responsabilità nello sviluppo, assunzione di responsabilità e riconoscimento delle capacità nel team sviluppo, quindi motivazione delle persone. Le persone non sono più delle scimmiette che scrivono la macchina, ma sono delle persone motivate, entusiaste di fare il loro lavoro, il cui obiettivo è fare al meglio quello che sanno fare, da una parte. Dall'altra, un approccio di tipo, oserei dire, evoluzionistico. Il sistema, non so come fa, sopravvive il sistema che meglio corrisponde alle specifiche fatte, ai test. Per cui tu scrivi cose come vuoi, basta che risponda ai test. Quindi viene spostato molto il peso sui test. Spostando il peso sui test entra in gioco tutta una serie di automatismi nel test stesso. Vediamo una serie di cose che riguardano appunto l'extreme programming. Allora, intanto feedback su scala fine, cioè far sì che non lo sviluppo non siano tanti piccoli scatolini. Non so se avete mai visto i fumetti di Dilbert. L'omino che vive in uno scatolino, litiga con i vicini e c'ha un cane che fa da capo un pito e lo... Vabbè. Non viviamo in piccoli universi separati in cui ognuno vede solo la sua scatolina. Bisogna creare cicli di feedback, per esempio attraverso la pair programming. Non ho un programmatore che lavora su una cosa da solo, ne ho due. Perché due? Perché in due c'è uno scambio di idee, c'è un confronto, c'è una motivazione reciproca, c'è uno che insegna all'altro, c'è uno che porta novità, che guarda in modo critico quello che fa l'altro. Lavoriamo in due. C'è il planning game, ovvero si viene fatto una specie di gioco, un meglio, la pianificazione del gioco settimanale, viene data quasi un approccio ludico allo sviluppo, per cui le persone lavorano sul progetto giocando e ogni settimana pianificano il gioco della settimana. Ovviamente qua sono delle cose roboanti, poi bisogna darci attenzione. Test driven development, vengono definiti una serie di test per verificare se il sistema funziona. Io non ti spiego come si fa l'adozione, ma ti dico, se ti do il numero 1 e il numero 1 l'ingresso, tu in uscita devi dare il numero 2, se ti do il numero 1 e il numero 3 in uscita devi dare il numero 4. Ovviamente ti ho spiegato a grandi linee come si fa l'algoritmo della somma, però mi preoccupo di mettere insieme tutta una serie di test in modo che quello del tuo prodotto io possa verificare che faccia quello che mi aspetto. Okay? La fase dei test è importante per capire anche una cosa. Un sistema complesso, se io vado a modificarlo, posso non sapere che sto indirettamente modificando delle altre cose. Quante volte vi è successo, magari, che so, la cosa più banale è, sono a letto, tiro la coperta, la coperta su e si scopre in piedi. È un effetto di regressione. Per sistemare una cosa ne ho rotto un'altra. Avevo caldo ai piedi e freddo la testa, adesso ho caldo la testa e freddo ai piedi. Allora, fare i test ha come obiettivo quello di scoprire che non ci siano regressioni. Se io ogni volta che modifico qualcosa rifaccio tutti i test possibili che ho pianificato, e qui entra in gioco il fatto che il test sia automatico, se io rifaccio tutti i test possibili scopro se facendo delle modifiche ho rotto qualcosa. Spesso si scopriva nei sistemi in passato che quando si andava ad aggiustare qualche algoritmo si rompeva qualche altra parte, e andare poi ad aggiustare le cose rotte aggiustandone era un po' come la tela di Penelope, no? Che non pensa così, al punto che si diceva che per ogni 10 bug fissati, cioè ogni 10 errori creati e corretti, se ne inserivano almeno 3 nuovi. Figuratevi poi, quando uno inseriva delle funzionalità nuove, quanti bug nuovi inserivano nel sistema. Poi, un altro concetto, il world team. Il cliente verso il quale deve fornire il sistema, chi è? Non è un ente astratto, ma è chi deve veramente utilizzare il sistema. Questo perché? Perché se io devo fare un sistema, un videogioco, è inutile che mi metta a discutere con l'amministratore delegato della società che fa i videogiochi o con il responsabile marketing del negozio di distribuzione. Io devo vedere che il gioco funzioni per chi ci gioca. Devo andare dai ragazzi e dire: questo gioco funziona? Ti piace? Ti diverti? Se no vengono fuori quei giochi che poi bisogna ribaltarli completamente. Per esempio, Grand Theft Auto, quanti di voi hanno giocato a Grand Theft Auto? Sulle mani, date coraggio. 1, 2. Allora, nasceva da un progetto, da un gioco in cui, oh che bello, facciamo sì che le persone vanno in giro per la città in macchina a guidare nella città. E più guidano e meglio guidano, e più punti raccolgono. Hanno fatto questo bel gioco e poi hanno scoperto che chi andava lì a giocare per provarlo si divertiva molto di più a investire la gente che non a evitare di investirla. E allora hanno pensato che forse era meglio ribaltare il gioco. Invece lo scopo del gioco non farlo più evitare di investire le persone, ma fargli investire le persone così si divertono. A parte l'aspetto diseducativo della cosa, ma dal punto di vista di marketing è stato un successo. Ok? Anche lei, quindi occhio quando la vedete in macchina, se ha quello sguardo un po' così stranito, allontanatevi, che potrebbe pensare di essere nel videogioco. E quindi il cliente, bisogna essere focalizzato sul cliente, quindi interazioni strette con il cliente. Poi, communication integration, continuous integration, continuare a integrare i vari pezzi tra di loro. Perché? Perché se i vari pezzi li modifico, devo essere sempre sicuro che continuino a lavorare tra di loro. Se chi mi produce il motore a un certo punto decide che per dare più potenza deve aumentare l'albero motore, ma chi fa il cambio non ha aumentato l'aggancio del cambio, quando vado poi a montarlo il motore non si aggancia più col cambio, eh? Quindi continuamente integrare. Refactoring o design improvement. Ogni tanto si scopre che è tanto bello quello che abbiamo fatto fino adesso, ma forse per riuscire a dargli di più, a fargli fare di più, bisogna ridisegnarlo, riprogettarlo. È il caso, per esempio, del prototipo. Il prototipo a un certo punto segna che non ce la fa più, non è più in grado di stare dietro a tutto quello che deve fare. Allora bisogna avere il coraggio di prendere e reingegnerizzare il progetto. Che è un po' come buttare a mare tutto quello che si è fatto, fino a un certo punto. Perché cos'è che si butta a mare? Non buttiamo a mare le idee, non buttiamo a mare i test, non buttiamo a mare l'esperienza, al limite butteremo a mare alcuni pezzi di software. Okay? Altro concetto fondamentale è lo small release, cioè fare piccole release continue, tante, spesso, in modo da rendere disponibili agli utenti subito le cose che ci provino a lavorare. E siamo vicini al discorso del prototipo, oppure a un ciclo, uno sviluppo ciclico con cicli stretti. Perché? Perché se io ho spesso dei feedback dal mio utente, capisco in fretta se sto sbagliando strada. Poi, coding standard. È necessario che la codifica, la creazione del software, sia il più standard possibile, si segua degli standard, in modo che chiunque del gruppo possa entrare nel codice e dire la propria, migliorare la qualità. Okay? Collective code ownership. Il codice non è di proprietà di uno sviluppatore, è mio, me lo tengo io, guai a chi lo guarda e guai a chi lo tocca. No. Perché se io sto sviluppando un pezzo e scopro che nel pezzo di un altro c'è un problema, perché facendo dei test, facendo delle prove, è giusto che io vada a vedere cosa c'è dentro, in modo che possa dirgli, guarda, forse qui è meglio cambiarlo. È il grosso vantaggio di quella che è la filosofia del software open source. Sapete cos'è il software open source? È quel software sviluppato in modo che il sorgente sia accessibile a tutti. Se il sorgente è accessibile a tutti, chiunque, con un minimo di competenza, può guardare cosa fa questo codice, può migliorare questo codice, può imparare, ma può soprattutto capire se questo software ha dei problemi, ha dei difetti, e quindi migliorarli. Il risultato è che il software open source è più bug-free, è più resistente a errori e resistente ad attacchi. Voi sapete benissimo che esistono tutti i virus, vero? Stranamente però i virus attaccano il sistema Windows. Avete mai sentito di virus che attaccano i sistemi Linux? Mai computer ci iniziano ad arrivare? Qualcuno inizia ad arrivare anche su Macintosh. Ma sui Linux no, perché? Perché se io faccio un software, io da solo me lo faccio, probabile che mi dimentichi qualche cosa qua e là. Se invece faccio un software open source, in cui tanta gente, non con cattiveria, con interesse, con curiosità, partecipa a questo, il risultato è che questo software potrà essere più libero da bug. Perché? Perché se c'è un bug qualcuno lo vede, se ne accorge, lo capisce. Se per di più sono stato malizioso e ho lasciato dei bug apposta per fare le famose backdoor, cioè le entrate da dietro per poter fare qualcosa io nel sistema quando gli altri non se ne accorgono, si vede subito. E quindi quelle backdoor, che spesso sono quelle che vengono poi utilizzate da chi vuole fare un attacco malizioso, quindi dai virus, non ci sono. Se non ci sono backdoor, i virus è molto più probabile che non ci siano. Simple design. Altro fondamentale concetto è semplice e meglio. C'è un acronimo che dice che nella programmazione bisogna lavorare chi. Che significa? Keep it simple, stupid. Ovvero sia, scemo. Resta, fai le cose semplici. Se una cosa è semplice, è più probabile che non si rompa. È più probabile che si capisca cosa fa, è più probabile che si riesca a utilizzare in modo migliore. È anche vero che si dice, fate una cosa che solo uno scemo potrà usare e solo gli